Questo è l'episodio numero 10 di Storia sentimentale del calcio italiano e io sono Giovanni Giaccone. Questa volta parleremo di una maglia particolare, una delle maglie fondamentali del gioco del centrocampo del calcio italiano degli anni 60 e 70, la maglia numero 8. La maglia numero 8 è una maglia che in genere era affidata, proprio nella peculiarità del calcio italiano, al metronomo del centrocampo, se vogliamo prendere in prestito una definizione di Gianni Brera. In questo senso, per poter spiegare quello che è avvenuto nel calcio italiano negli anni 70 e come questa maglia cambia di fisionomia il calciatore che la indossa, dobbiamo risalire alla stagione 76-77, ovvero nel clamoroso scambio che avviene tra Juve e Milan, dove praticamente la Juve passa Benetti, al Milan Capello era proprio la maglia numero 8 della Juventus, un giocatore apprezzatissimo proprio da Gianni Brera e un giocatore che aveva tutte le caratteristiche tipiche della maglia numero 8, ovvero un centrocampista puro, dotato di raffinato palleggio e di grande visione di gioco, la figura, il giocatore a cui veniva affidata la palla una volta che il mediano l'aveva strappata dai piedi di un avversario oppure la difesa rilanciava. In questo senso Capello rappresenta forse il numero 8 più classico e più puro da un punto di vista tradizionale, ma il cambio che avvenne in quella stagione e quindi il fatto che la Juventus si sottrasse questo giocatore per lanciare un altro giocatore molto importante che diventerà famoso con la maglia numero 8, ovvero Marco Tardelli, dà l'idea di come cambia il calcio italiano e offre l'altra figura tipica di questa maglia, il numero 8 di Tardelli, un numero 8 completamente diverso. Tardelli è un ex difensore, un giocatore molto capace in marcature, estremamente dinamico, il suo soprannome Schizzo dice molto della sua velocità, diventato famosissimo per il gol ai mondiali dell'82 per l'Italia e famoso anche perché è una delle colonne portanti della Juventus, pluricampione d'Italia, campione d'Europa e della Coppa UEFA, insomma un giocatore importantissimo, centrale nella storia del calcio italiano in tutti i sensi e soprattutto in quel periodo. Il passo, il cambio tra questi due giocatori definisce un po' i due tipi di atleta che portarono questa maglia, ma in effetti il cambio che avvenne anche sulla spinta di quelle che erano le mutazioni del calcio europeo, soprattutto dopo il 74, dopo che l'Italia del 70 fallì appunto a Stoccarda nei campionati mondiali che si svolsero a Monaco, e a Monaco si vide anche il gioco smuggiante di una squadra come l'Olanda col suo calcio totale, ma anche della Polonia di Deina e di un gioco nuovamente molto atletico. Insomma, il calcio italiano cerca di adeguarsi a questo stile pur cercando di non perdere la sua personalità, e tutto questo sarà sicuramente un processo che porterà poi ai bellissimi mondiali del 78 e poi quelli dell'82, dove il calcio italiano riuscirà a creare delle modifiche nel suo modo di, nel suo stile tecnico, tattico e strategico, portando a casa un quarto e un primo posto. Insomma, un'evoluzione del calcio italiano che teneva conto di quello che avveniva in Europa, ma senza stravolgersi. Però le figure che insieme a Capello rappresentano quella maglia per anni, soprattutto nei primi anni 70, sono figure centrali e importanti nelle diverse squadre, in alcuni casi delle vere e proprie bandiere. Partiamo da Bulgarelli, bandiere, capitano del Bologna, con una maglia numero 8 stampata sulla pelle, giocatore dinamico ma appunto vero ragionatore del centrocampo dei rossoblù. E poi andiamo a Napoli, ad Antonio Giuliano, sicuramente leader incontrastato e capitano del Napoli prima dell'epoca Maradona, lui stesso come direttore sportivo anni dopo appunto sarà uno degli artefici dell'arrivo di Maradona a Napoli. E poi andiamo a cercare altri giocatori che hanno avuto questa maglia sempre con questo ruolo. Uno è Eraldo Pecci, giocatore centrocampista del Torino di radice, il Torino che insieme alla Juventus alla metà degli anni 70, sempre tra 75 e 76, 76, 77, 77, 78 contese alla Juve lo scudetto, una volta vincendo nel 75-76, nelle altre due volte arrivando secondo, soprattutto nel 76-77, un campionato a parte svolto dalle due squadre. La Juve vinse a 51 punti dietro, con dietro il Torino a 50. Pecci era un giocatore finissimo, intelligente anche fuori dal campo, estremamente spiritoso e simpatico, con un gran bel tiro da fuori area e soprattutto con una gran visione di gioco. Sarà anche lui poi successivamente un giocatore che diventerà la spalla di Diego Maradona a Napoli. Una volta trasferito a Napoli fu quello che contribuì al passaggio, al tocco di palla che fece sì che Maradona segnò quell'incredibile punizione dentro l'area della Juventus in uno dei campionati appunto del campione argentino a Napoli, e in uno dei gol più incredibili che ebbe mai realizzato. Tra gli altri otto che possiamo andare a considerare, ne abbiamo già parlato nel ruolo di mediano, ma la sua maglia è stata per lungo tempo il numero 8, Lodetti, che contribuì ai grandi successi del Milan, soprattutto sul finire degli anni 60. Poi Lodetti fu ceduto alla Sampdoria, dove svolse ancora campionati più che accettabili, più che competitivi. Giocatori col numero 8 che hanno fatto sognare, che sono stati definitivi e importanti per le squadre italiane, come straniero ad esempio abbiamo Suarez, che è stato uno dei pilastri dell'Inter di Herrera, ma dobbiamo ancora guardare sempre in Italia pensando a Marini, centrocampista dell'Inter, campione del mondo anche lui, dopodiché Claudio Merlo della Fiorentina e dell'Inter ancora, entrambi, uno il Marini più disposto alla dinamica, sempre con un ottimo piede e con un ottimo tiro da fuori area, Merlo più ragionatore, più sullo stile diciamo di Cappello e Pecci. Altri giocatori che possiamo citare, in certi casi dei veri e propri carneadis per certi versi, ma che rappresentavano certamente nomi importanti ascoltati alla radiolina di 90° minuto: Busatta del Verona, Butti del Perugia, poi ancora Gostinelli della Lazio, e non possiamo non considerare come numero 8, anche questo un numero vestito per lungo tempo, quello di Agostino Di Bartolomei della Roma, che appunto insieme a Cappello forse è stato uno dei rappresentanti più cristallini di questo e di questo gioco e di questo ruolo appunto precedente insomma poi la rivoluzione che vedrà nei numeri 8 giocatori estremamente dinamici, dei mediani aggiunti diciamo con un carattere più offensivo. Guardando all'estero ci sono tre nomi che possono essere citati come esempi di questi diversi tipi di numeri 8 di giocatori. Uno è Bernard Schuster della Germania, poi trasferito al Barcellona, un giocatore di una potenza incredibile che fece impazzire tutti e fece salire il suo cartellino alle stelle dopo i mondiali del 1980. E un altro giocatore che rappresentò invece un numero 8 tradizionale, come dicevamo prima, fu Herbert Proaska, austriaco, giocatore prima dell'Inter e che poi passò alla Roma. A Proaska, un giocatore lento, flemmatico, ma sicuramente importante nell'economia della capacità della squadra, delle sue squadre in cui ha giocato, di rappresentare le geometrie e di avviare l'azione. Guardando all'epoca e soprattutto al mondo sudamericano, abbiamo due giocatori, uno brasiliano e uno argentino che possono rappresentare degnamente questo ruolo. Uno è Toninho Cerezo, che abbiamo avuto appunto anche nel campionato italiano con la Roma e poi con la Sampdoria, quindi un Cerezo rappresentante della Seleção brasiliana a tutti gli effetti, sconfitto dall'Italia in quel famoso 3-2 del 1982. E un altro giocatore importante, in questo caso argentino, è Ardiles, che col numero 8 nell'Argentina nel 1978 vinse il campionato del mondo. Un ultimo stavo lasciandolo indietro, ma che rappresentò certamente un noto tradizionalissimo ma importante appunto nel calcio degli anni 70, a rigor di logica uno dei 8 più autentici che si possono essere avuti, è stato Giancarlo Salvi. Giancarlo Salvi è il giocatore della Sampdoria, ceduto forse un po' frettolosamente dalla Samp. Salvi conobbe una sua seconda giovinezza nel Lanerossi Vicenza di Paolo Rossi e di Gibi Fabbri, quando arrivò secondo nel campionato 77-78 proprio con la maglia dei biancorossi e gestendo appunto la geometria e le geometrie della squadra di Vicenza.